Il Signore sia con voi.
E col tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura e dalla nube uscì una voce che diceva: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, domenica scorsa vi dicevo che in questa Quaresima, accompagnati dal Vangelo di Luca, vogliamo salire con Gesù a Gerusalemme. E il viaggio, iniziato domenica scorsa, ci ha introdotto nel deserto, dove con Gesù siamo stati tentati e con Gesù abbiamo vinto. Tentati di cibarsi del cibo che perisce, tentati di adorare qualcosa che non fosse Dio e di prostrarci e di asservirci alle cose, siamo usciti vincitori con Lui, ben sapendo che il tentatore tornerà alla carica. Quando? Quando con Gesù saremo arrivati a Gerusalemme e lì saremo tentati, come Gesù, di salvare la nostra vita. Ma anche lì usciremo vittoriosi con Gesù, che ha scelto di salvare noi e di morire Lui per noi. E in questo cammino con Gesù molti sono coloro che cercano di dissuaderci dal seguirlo, perché non vale la pena portare la croce, perché la croce è qualcosa da gettare, è qualcosa da rifiutare, è qualcosa da abborrire, come ci dice Paolo nella seconda lettura di oggi. Molti, molti sono i nemici della croce, che cercano di invitarci, come hanno cercato di invitare Gesù, a salvare noi stessi, al posto di rinnegare noi stessi e vivere in quell'amore crocifisso che Gesù ci ha insegnato. Ma anche lì noi siamo sicuri, siamo certi nella nostra speranza, che stando vicini a Lui vinceremo anche quella battaglia e non scenderemo da quella croce. Ecco, detto questo, due parole sulla prima lettura che ha bisogno di una spiegazione, perché noi non siamo educati al linguaggio biblico. Pochi purtroppo hanno un piccolo dizionario biblico, una piccola spiegazione della Bibbia, e questo passo che abbiamo ascoltato, che ci mostra questo rituale che viene instaurato da Abramo, in cui spacca a metà degli animali che vengono messi a destra e a sinistra in a formare una specie di corridoio che poi nella notte passerà in mezzo il Signore come fuoco che brucerà questi animali. Dice, ma che cos'è tutto questo? Ecco, per l'uomo biblico questo aveva un significato semplice e chiaro, perché era il rituale comune ai tempi di Abramo, con cui due parti facevano un'alleanza, facevano un patto, facevano un'amicizia. E che cosa facevano? Spaccavano a metà degli animali, facevano questo corridoio, una fila a sinistra di una metà e una fila a destra dell'altra metà, e poi tutte e due, prima una e poi l'altra delle parti, passavano in mezzo e dicevano delle frasi del tipo: il Signore mi spacchi a metà come questi uccelli se non sarò fedele a questo patto. Il Signore mi fulmini se non sarò fedele a questo patto, no? Quindi i due contraenti si impegnavano solennemente, era un trattato solenne tra due parti, due città, due ricchi, no? Ecco, questo patto viene fatto dal Signore, il Signore che si abbassa alle usanze del tempo e invita Abramo a preparare questo rito, questa celebrazione di questo patto. E c'è un elemento importantissimo che non ci deve sfuggire, perché il nostro cuore si deve intenerire, si deve commuovere per quello che è successo con Abramo. Abbiamo ascoltato che Abramo preparò il rituale e poi aspettò che succedesse qualcosa. Che cosa è successo? È successo che il Signore è passato in mezzo, Lui è passato in mezzo, cioè Lui si è impegnato nei confronti di Abramo e nei confronti di ogni uomo. Lui. È cosa strana, cosa diversa da quello che succedevano nei rituali umani. Non ha chiesto ad Abramo di passare in mezzo. Non ha chiesto ad Abramo. Ha fatto tutto lui. Si è impegnato lui sulla sua parola. E non ha voluto che Abramo si impegnasse, perché povero Abramo, figlio di Eva, come avrebbe potuto impegnarsi nella fedeltà? Non ne sarebbe stato capace. Non era nato ancora l'uomo fedele, Gesù. Non era venuto ancora nel mondo lui stesso. Perché sarà lui a passare, solo lui, in quanto Dio, è passato in mezzo e ha promesso di essere misericordia per ogni uomo, per il suo amore, per la potenza del suo amore. E lui in quanto uomo, l'uomo Dio, Gesù, lui è passato in mezzo. E che cosa ha fatto? Ha promesso al Padre amore. Il Padre dà la misericordia, il Figlio promette amore, risposta di amore. E la cosa bella, la cosa più bella di tutte, è che nella risposta di Gesù, in quella risposta che Gesù dà passando in mezzo, dove è passato in mezzo? Lì sulla croce, dove il suo corpo è bruciato d'amore e dove ha dato il Padre tutto l'amore possibile, morendo solo e abbandonato per amore del Padre e per amore nostro. E la cosa bella qual è? Che nel suo sì, nella sua risposta di amore c'è anche la nostra. Quella che non possiamo dare noi, perché figli di Eva come Abramo, la possiamo dare in Gesù come figli di Maria. E lì è bello che il nostro piccolo amore, la nostra piccola parte, i nostri sacrifici, le nostre fedeltà, i nostri doveri, con cui noi diamo a Dio gloria e onore perché lo amiamo solo quando osserviamo i Suoi comandamenti, ecco che Gesù li fa suoi e li presenta al Padre. E questo è bello. Ed è bello anche in riferimento al Vangelo di oggi, dove vediamo Gesù che si trasfigura, prende con sé tre apostoli, le colonne della Chiesa, Giovanni, Giacomo e Pietro, e lì su quel monte che la tradizione dice vuole essere il Tabor, si trasfigura. E Luca, a differenza degli altri evangelisti, ci dà un particolare, che questa trasfigurazione è avvenuta mentre lui pregava e inizia dal suo volto, che diventa raggiante, si trasmette alle sue vesti che diventano raggianti, si trasfigura e appare insieme con lui, appare Mosè ed Elia. Anche lì, per uno che ha una cultura biblica, è una freccia, è un'indicazione. Mosè e Elia che parlano del suo esodo a Gerusalemme, cioè che parlano della sua departita, del suo passaggio pasquale a Gerusalemme. Mosè ed Elia, chi sono Mosè ed Elia? Mosè, quando gli ebrei vogliono leggere il Pentateuco, dicono leggiamo Mosè. Elia è il più grande dei profeti, e gli ebrei dividono la Bibbia con Mosè e i profeti. Dire quindi che Mosè e Elia apparvero su quel monte è come dire che tutta la Sacra Scrittura, tutta la storia della salvezza aveva preparato quel momento e parlava di quel momento. Quale momento? Quel momento che Gesù aveva desiderato tanto nel suo cuore, del suo passaggio d'amore, crocifisso per amore del Padre, per amore nostro, per amore mio, dirà Paolo. Ha dato se stesso per me, lì a Gerusalemme. Ecco, allora, come tutta la Sacra Scrittura, mi parla di Gesù. E dirà Paolo, gli ebrei che non hanno accolto Gesù hanno come un velo davanti agli loro occhi, per cui non possono comprendere bene il Vecchio Testamento, la storia della salvezza, perché non hanno la chiave della comprensione. E questa chiave della comprensione è Lui, è Gesù. D'altra parte noi che abbiamo questa chiave, noi che possediamo questa chiave, abbiamo lo stesso purtroppo. Troppo spesso anche noi un velo nei nostri occhi che ci impedisce di cogliere la bellezza della Sacra Scrittura, la forza, la potenza educativa, formativa della Sacra Scrittura. Ed è il velo della nostra pigrizia che ci impedisce di prendere in mano quel libro santo, ci impedisce di dedicare del tempo a Dio. E abbiamo una ricchezza sprecata, posta lì, come diceva San Gregorio Magno, questa lettera d'amore che Dio ha scritto al cuore di ogni uomo. No, ce l'abbiamo lì. Quaresima, tempo di ascolto, tempo di riscoperta, tempo di dedicazione di noi stessi a uno spazio di incontro con colui che ci ha scritto questa lettera d'amore e che vorrebbe i nostri cuori infiammati e che rispondessero a questa lettera di amore con l'amore loro. E lì, ecco, Gesù sul quel monte si trasfigura. E qui occorre che teniamo presente due principi teologici importantissimi, due principi teologici fondamentali nella nostra esperienza cristiana. E che cos'è l'esperienza cristiana? esperienza dell'amore di Gesù nella mia vita. E quali sono questi due principi teologici? Il primo, che tutto ciò che Gesù è e tutto ciò che Gesù ha, possiede, tutto ciò che Lui è, tutto ciò che Lui possiede, ce lo ha regalato, ce lo ha comunicato gratis, per esagerazione, sovrabbondanza di amore verso di noi, ce lo ha dato. Per cui ciascuno di noi nel Santo Battesimo possiede la sua figliolanza, possiede il suo padre, possiede il suo spirito, possiede la sua madre, possiede la gloria dei figli di Dio, lo splendore dell'anima. Alcuni santi hanno avuto, come Caterina da Siena, questo dono di vedere l'anima, la bellezza dell'anima in grazia, lo splendore dell'anima in grazia. Aveva anche un altro dono, che era una grande sofferenza, però vedere la bruttezza, lo schifo dell'anima in peccato. Quando quella volta alla corte di Avignone le passò vicino una cortigiana di corte, alla corte di Avignone a Parigi, in Francia, dove il Papa a quei tempi viveva e dove lei cercava di riportarlo a Roma, al Vaticano. E lì, a un certo punto, le passa vicino una cortigiana, potete immaginare, ma io penso che una cortigiana di quei tempi fosse meno di tanti di oggi. Ebbene, le passò accanto questa cortigiana e lei le venne da vomitare, le venne un senso di schifo pauroso, perché il Signore le fece vedere l'anima di quella donna bella, profumata, no? Tutta curata, quanta cura noi diamo alle cose che non, alle cose che poi, e quanta meno cura diamo alla bellezza, quella vera, alla bellezza quella vera, a quel profumo, quello vero, che è il profumo di Dio, il profumo di Gesù, che fa profumare le nostre anime, fa profumare il nostro cuore, lo riempie di pace. Noi l'abbiamo ricevuto, tutto questo gratis, e lo possediamo nel nostro cuore. Quando viviamo in grazia di Dio, è tutta luce, tutto splendore, tutto pace, serenità. Ma voi mi direte, forse qualcuno mi dirà, padre, ma io non sento tutto questo. E io rispondo, ti sei mai messo in preghiera? No. Hai mai detto le preghiere? Perché ci sono cristiani che per tutta la vita dicono le preghiere ma non pregano mai. Pregare è diverso che dire le preghiere. Ti sei mai messo davanti al Signore in silenzio? A Lui presente lì, nascosto, dove piace a Lui, in quel nascondiglio che piace tanto a Lui e vuole essere scoperto. E che è il nostro cuore in grazia, dove Lui è vivo, con il Padre e lo Spirito Santo, è vivo e amante, nascosto ma vuole essere scoperto. Dalla nostra fede, dalla nostra speranza, dalla nostra carità. Ti sei mai fermato un attimo a pregare così? In Lui, con Lui. Se lo hai fatto, avrai sentito nel tuo cuore un tocco, una ferita. Avrai sentito nel tuo viso, nel tuo sguardo, che tutto si rilassava, che tutto diventava più bello. Avrei sentito nel tuo animo che ti sarei sentito più buono, più buono. Tu che sei così tanto cattivo e malizioso, ti sei sentito più buono, perché Lui vivo fa sentire la sua bontà, Lui vivo fa sentire la sua bellezza, Lui vivo fa sentire la sua verità. Illumina la tua mente, infervora il tuo cuore, fa scoppiare d'amore i tuoi sentimenti, i tuoi affetti. E lui è lì per questo, per trasformare la nostra vita. Sono siamo noi che dobbiamo essere trasfigurati. Questa opera deve realizzarsi nella nostra vita, e questo è il secondo principio. Il primo principio è che tutto ciò che lui è tutto ciò che lo ha, ce lo ha regalato. Il secondo principio è che tutto ciò che lui ha vissuto, tutto ciò che lui ha patito e di tutto ciò che lui ha gioito si deve realizzare nella mia vita. Si deve realizzare nella mia vita. La mia vita è un seguire lui, un seguirlo nel suo gioire, nel suo patire, nel suo amare. La sua storia si deve realizzare nella mia. E nella mia carne devo completare ciò che manca ai suoi patimenti, a pro della Chiesa. E nella mia carne devo vivere la sua gioia di figlio di Dio risorto che sta alla destra del Padre. E tutto questo noi lo sperimentiamo se ci mettiamo a pregare. Che bello sarebbe che in questa Quaresima scoprissimo la preghiera. Non le preghiere, la preghiera. E abbiamo bisogno della preghiera perché dopo dobbiamo scendere. La preghiera non è per godere questa intimità e giugiularci lì e stare lì per sempre, no? La preghiera è per darci forza, la preghiera è per darci coraggio, la preghiera è per darci luce, perché dobbiamo scendere da quel monte e andare dove? Andare a Gerusalemme, andare a Gerusalemme con Gesù. Dov'è? Dovremo dare anche noi la nostra prova d'amore. E dove avremo anche noi come Gesù, lei, Maria, accanto a noi come lo è stata accanto al suo figlio. Perché Maria era sotto la croce? Per sostenerlo, come donna forte, pronta, se solo ce ne fosse avuto bisogno, a prendere quelle mani, a prendere quei piedi, a tenerli fermi lei mentre lo inchiodavano. Ecco la mamma, non le nostre mammine che vissero i figli, mamma forte, mamma delle nostre anime, che ci invita a prendere la croce con il suo figlio, a non disdegnarla, a non buttarla, e se l'abbiamo fatto ci aiuta ad accoglierla, a baciarla, a abbracciarla e a portarla con Gesù. Fino a dove? Fino a lì, fino al Calvario, per vivere anche noi il passaggio in questa Pasqua 2010 a una vita di risurrezione, a una vita da veri cristiani, figli di Dio che amano sul serio, non con le parole, ma con la testimonianza concreta di una vita santa. Amen.